Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo le parole che il Signore aveva pronunziato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Così stiamo andando verso la conclusione dell'anno liturgico, siamo alla 32esima domenica, dove in questo anno ci ha accompagnato il Vangelo di Marco in un cammino di fede sempre più intenso e profondo nella conoscenza del Figlio di Dio. E proprio in queste ultime domeniche ancora il suo Vangelo insiste, potremmo dire che i Vangeli di queste ultime domeniche ci preparano a vivere ancora maggiormente la fede proprio nella forma dell'attesa di colui, il Signore che verrà, ma che sempre viene, ed è la fede che lo riconosce, che lo sa riconoscere. E questa fede si vive in queste ultime domeniche come una vigilanza, come una attenzione, come un'attesa fiduciosa, come preghiera, potremmo dire. La colletta esprime bene anche questo quando dice, la colletta di domani: Dio grande e misericordioso allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Allora, vedevo che le letture che anche oggi ci vengono proposte ci parlano di questa fede operativa che il Signore sempre gradisce, proprio nell'esempio, nell'immagine della vedova. Potremmo dire questa fede che è espressione, e qui lo vediamo in contrasto con la prima parte del Vangelo, di questo cuore puro, di questo cuore povero, sincero, come quello della vedova, in opposizione a un cuore pieno di sé, formale, superficiale, ma anche violento e anche omicida, che è proprio quello degli scribi. Siamo ancora confrontati anche questa domenica con la figura degli scribi, ma domenica scorsa abbiamo incontrato lo scriba che era abbastanza non lontano dal regno di Dio. E, ecco, Gesù, mi sembra che Gesù ponga proprio sulla cattedra questo esempio della vedova, che è proprio la vedova che realizza quella domanda dello scriba della domenica scorsa: qual è il primo dei comandamenti? E Gesù aveva risposto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e tutte le tue forze. Ecco, mi sembra che questa vedova povera, come Gesù poi lo dice, esprima bene questo. È lei che vale più di tutti i sacrifici e gli olocausti, come diceva, come si diceva la volta scorsa. E allora appunto abbiamo questa, perché proprio Gesù, osservandola, ce la pone di fronte. Insiste l'Evangelista Marco che Gesù stava lì seduto di fronte a questo tesoro e si incanta, cioè la osserva profondamente, il verbo è teorei, no? E quindi la scruta questa, con tutta questa gente che passava, e poi la indica e fa venire i suoi discepoli, perché questo era proprio una lezione che Gesù voleva dare proprio ai suoi. La veritiera scriba è proprio la vedova, nel quale Gesù si riconosce. E ecco, Gesù, vedo che ancora Gesù continua ad insegnare e soprattutto insegna alla folla e anche ai suoi. E l'insegnamento è proprio quello di far aprire gli occhi di fronte all'apparenza di una fede, di una relazione con Dio, di una, potremmo dire, religiosità formale, e invece quello che è una fede che proviene dalla profondità di un cuore che veramente è tutto nel Signore, che dal Signore si aspetta tutto, come è la povera, come è il povero in Israele. È molto bello perché un'idea l'abbiamo anche cantata, è, i poveri sono proprio quelli che tutto da te aspettano, che dia loro il cibo in tempo opportuno, tu lo provvedi, essi lo raccolgono, proprio come gli uccelli, tu apri la mano e si saziano di beni. Cioè quelli che si affidano totalmente all'amore di Dio. Poi lo vedremo questo anche nella prima lettura. E ecco, ciò che è paradossale, è bello in questo Vangelo, io dico solo questo perché poi mi soffermerò sulla prima lettura, è proprio quello, il contrasto che Gesù fa vedere, che Marco anzi mette in evidenza, proprio a partire dagli scribi, che sono tanti, e che Gesù dice guardatevi dagli scribi, proprio tenetevi lontano, cioè anche lì c'è un guardare particolare, guardatevi, fate attenzione agli scribi, perché appunto catturano la gente semplice, cioè li impapocchiano, potremmo dire, no? In altro termine, e con i loro saluti, con i loro modi di fare, i loro vestiti lunghi, hanno un bel modo di atteggiarsi, vogliono ricevere attenzione, ossequie da tutti, e anche usano la preghiera, la strumentalizzano questa preghiera, si mettono in mostra per pregare, ma Gesù dice però divorano le case delle vedove, cioè questo aspetto che di parvenza anche buona, gli scribi sono quelli che studiano le scritture e le annunciano, potremmo dire, le spiegano alla gente, e quindi persone rispettabili. Abbiamo avuto anche, c'è anche un buon scriba, e la volta scorsa abbiamo avuto uno scriba che non era molto lontano, però ecco, questa insistenza di questi ultimi capitoli di Marco sugli scribi fa impressione, cioè coloro che possiedono il tesoro delle scritture però imbrogliano veramente, divorano, dice proprio qui il testo, le case delle vedove, ma sappiamo tutte le ingiustizie, no? le bugie, le violenze e così via. E Gesù contrappone a questi molti scribi, a questi sapienti, a questi cultori della religione, una vedova povera che arriva così, improvvisamente, su cui Gesù si sofferma, viene come catturato da questa immagine, da questa persona, e la osserva nel suo modo di fare. Probabilmente anche Gesù conosceva un po' tutto il retroterra, cioè quello che rappresenta la vedova, l'orfano e lo straniero in Israele, cioè coloro che non hanno un riconoscimento sociale, coloro che possono essere bistrattati, cioè che, di cui nessuno si cura perché non c'è legge che li garantisce. E alle volte queste vedove erano anche segnate, erano anche oggetto di violenza, perché tutti potevano approfittare, quindi sappiamo. Ecco, sono due mondi che il Signore contrappone, ed è molto bello leggere anche tutto ciò che viene descritto proprio per capire meglio che cos'è poi questa vedova, questa unica. Gesù contrappone proprio questi due mondi interiori, due forme di libertà, due forme di dare culto a Dio, una esteriore e una profondamente interiore che vede solo Dio. E quindi per capire anche tutta la potenzialità di questa, della forza di questa vedova, la prima lettura ci aiuta molto a entrare anche. A me è piaciuto anche richiamare alla memoria tutte le vedove, non solo nell'Antico Testamento, sono diverse, sono anche, sarebbe anche bello, perché la vedova ha una forza tutta sua. E vedevo solo le vedove del Vangelo, per esempio la vedova di Nain, questa vedova, la vedova inopportuna che esige giustizia, anche Gesù nel capitolo 4, per esempio, 25-26, proprio richiama la figura della vedova di Sarepta. C'erano molte vedove in Israele al tempo del profeta Elia, quando per 3 anni e 6 mesi non cadde alcuna goccia di pioggia ed una grande carestia dilagò per tutto il paese. A nessuna di loro, a nessuna vedova di Israele, fu mandato il profeta Elia, ma solo alla vedova di Zarepta, che è di Sidone, straniera. Quindi questo è molto importante, perché se Gesù lo cita vuol dire che aveva riflettuto su questi testi, su testi che parlano delle vedove, no? Sappiamo per esempio anche tutta una legislazione, poi dovrebbe essere il re che si cura direttamente delle vedove e degli orfani degli stranieri in Israele. Ma ecco, su questo poi vedremo. E quindi la vedova come la persona che è confrontata sempre vedova, cioè ha fatto un'esperienza di morte, morta del marito, di colui che la garantiva, e però devo dire che, così richiamando alla memoria le diverse figure di vedove, sono figure che esprimono una fede. Alle volte noi pensiamo anche una rassegnazione, ma che ha un altro modo di dire la fede. In un certo qual modo, quella è rassegnata a tutto, lo vedremo anche nella prima lettura. Sì, ma è un'espressione della fede, che sono consegnate a Dio. Ne hanno viste tante, non hanno mezzi per difendersi, per essere valutate, non hanno riconoscimenti né sociali né religiosi, e quindi sono consegnate. Ecco, anche pensare, ecco, credo che Gesù su questo avesse anche riflettuto e avesse avuto esperienza di tante vedove al suo tempo. Ma adesso vediamo soprattutto questa vedova della prima lettura, così ci aiuta anche a capire meglio il Vangelo. Io faccio una lettura un po' veloce, così leggendola da un testo che è tradotto un po' diverso dal nostro, no? E dico alcune cose importanti velocemente. Ecco, leggendo questo testo, proprio partendo dal versetto 8, perché ci dice di più un po', no, della situazione del profeta Elia che non come entriamo noi, vedevo come agisce, come è potente la parola di Dio che agisce attraverso il suo profeta Elia, e come cambia la situazione di chi si affida al profeta. Qui avremo proprio un bel, come dire, cerchio, no? Elia si fida di Dio, la vedova si fida della parola del profeta, ma anche il profeta si fida della parola della vedova, è una fiducia reciproca, e quindi poi la parola di Dio si realizza nella sua promessa, proprio perché c'è una fiducia in Dio e anche una fiducia reciproca. E Elia, qui è bene richiamare un po' il contesto, Elia sembra che obbedisca una serie di imperativi. La parola di Dio fu verso Elia dicendo: alzati, va a Sarepta che è a Sidone e rimani lì. Ecco, qui comincia il nostro testo, ho ordinato là a una donna, una vedova, di nutrirti. Prima Elia aveva fatto un'altra esperienza, che ha dovuto partire, andare verso il torrente Cherit perché non c'era siccità, e fermarsi lì perché il Signore gli aveva detto: guarda, darò ordine ai corvi di portarti il cibo e anche l'acqua. Questi erano animali, che erano, e Elia fa così, solo che poi si raggiunge il torrente, diventa secco, non c'è siccità anche a Cherit, e allora riceve un secondo comando dalla parola di Dio. Ecco, qui mi sembrava interessante vedere, ecco, dice il Signore, va a Sarepta che è a Sidone, cioè che vai in un paese straniero, cioè vai fuori dalla tua terra, dalla tua situazione. Ho ordinato a una donna, ho ordinato là, in questa terra straniera, a una donna, una vedova, di nutrirti, cioè di mantenerti in vita. Beh, ci potremmo chiedere, insomma, a un profeta come Elia, così obbediente al suo Dio, bene, andare in terra straniera e farsi nutrire da una donna vedova, è un interrogativo che ci poniamo, non deve essere stato così semplice, però Elia obbedisce secondo la parola del Signore. Ed egli, versetto 10, si alzò, andò a Sarepta e arrivò alla porta della città. Ed ecco là una donna, una vedova, probabilmente le vedove si riconoscevano dal loro vestire, che raccoglie legna. Ed egli la chiamò. Ecco, anche qui il Signore gli aveva dato una parola, un ordine. Ma Elia lo deve anche interpretare, questo ordine. Lui cerca, no? Si alza, va e cerca di capire che sia quella la vedova, ma non è proprio sicuro che lo potrà nutrire, anche perché adesso si accorgerà che quella vedova, che c'erano anche vedove che stavano un po' bene, che potevano anche mantenere qualche profeta, ma si accorgerà che questa vedova invece è di fronte alla morte, Elia. Basta poco, e quindi come può aver dato Dio un comando di questo tipo? E anche Elia fa fatica a riconoscere, perché appunto questa vedova, mano a mano che dialoga, si rivela essere povera di fronte alla morte. Ed egli la chiamò e le disse: Prendi, ti prego, per me un po' di acqua nel recipiente che io beva. Anche qui acqua nel recipiente perché io beva. Ed ella andò per prendere ed egli la chiamò di nuovo e disse: prendi, ti prego, per me un pezzo di pane nella tua mano. Quindi non è recipiente, c'è un pane nella sua mano. Ed ella, adesso è le parole della vedova, no? Ed ella disse: per la vita del Signore tuo Dio. E quindi la straniera riconosce che questo è uno straniero, è un israelita. Non ho una focaccia, ma un pieno di palmo di farina. Quindi lui dice nella mano una focaccia e lei c'ha solo un pieno di palmo di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ed ecco che raccolgo due legni e rientrerò e lo farò per me e per mio figlio e lo mangeremo e moriremo. Dunque, per la vita, comincia così il suo discorso, per la vita del Signore tuo Dio, che è il tuo Dio, e finisce con mangeremo e moriremo. Questa è la fine, cioè lei è posta, lei sa che il suo destino è quello, cioè lo dice chiaramente al profeta. E potremmo vedere qui con quale libertà, con quale dignità si racconta la vedova, si mette di fronte alla sua fine. Lo pone di fronte al profeta, no? E non è che gli dice: tu fai qualcosa che lancia qualche soccorrimi, no? Cioè, dice la sua situazione, la dice di fronte a Dio e di fronte al profeta di Dio. Cioè, non ha paura che questa sarà la sua sorte, la sua fine. Però prima, con questo poco, mangeremo. E poi allora anche qui potremmo dire è una persona rassegnata, no, è una persona che sta di fronte al suo, alla sua fine, al suo destino in maniera dignitosa, e l'ha detto e l'ha spiegato. Allora al versetto 13 Elia le dice: non temere. Qui c'è una rassicurazione molto importante: non temere, fa secondo la tua parola. La traduzione, no? Fa secondo la tua parola, fa come hai detto, no? Potremmo dire. È molto bello questo, cioè fa come hai detto, fa tutto come hai detto, però c'è qualcosa che ti faccio cambiare poco poco. Tu farai tutto quello che hai in mente di fare, il tuo progetto, però ascolta, cioè c'è qualcosa che bisogna che tu accetti nel tuo ragionamento, una piccola trasformazione. E qual è questa piccola trasformazione? Fa secondo la tua parola, soltanto fa per me di là, cioè da quel poco che hai, no? Quella manciata di farina, quel po' di olio, di là una piccola focaccia in primo luogo. E porta per me. Cioè, prima fai questa cosa qui. E per te, per tuo figlio, farai da ultimo. Quindi cambia solo questo. Fa come tu dici. Rientra, fai questo, no? Fai tutto. E qui c'è la promessa che dice Elia. Non gliel'ha detto il Signore questo. È Elia adesso che interpreta, no, la forza della parola del Signore, cioè crede alla parola del Signore e dà forza e dà fiducia anche alla vedova. E dice: perché così dice il Signore, Dio di Israele. Ritorna a quello che lei diceva, no, per il Signore tuo Dio. Che cosa dice il Dio di Israele? La giara di farina non finirà e l'orcio d'olio non si esaurirà fino al giorno in cui il Signore darà un acquazzone sulla faccia della terra. Da dove viene? Io mi chiedevo, il Signore non gli aveva detto questo, ma da dove viene questa sicurezza che ha Elia? E che dice non temere, guarda, fa come ti ho detto e non si esaurirà l'orcio, la farina non finirà, l'orcio non si esaurirà. Ecco, qui è veramente la fede che Elia esprime nella parola del Signore e diventa fiducia. La sua fede trasmette, dà fiducia alla vedova. E allora lei fa come ha fatto Elia, cioè esegue gli ordini del Signore. Ed ella andò e fece secondo la parola di Elia. Elia ha fatto secondo la parola del Signore. Lei fece secondo la parola di Elia, esegue. Ed ella mangiò, egli, ella, la sua casa, per giorni. Quindi non per una volta, per giorni. E poi nel versetto 16 si dice esattamente quello che la realizzazione della promessa, delle parole di Elia: la giara di farina non finì e l'orcio dell'olio non si esaurì. È quello che diceva al futuro Elia: la giara di farina non finirà, l'orcio non si esaurirà. E infatti non finì e non si esaurì. E questo secondo la parola che il Signore aveva detto tramite Elia. E questo è un testo molto bello che meriterebbe di essere analizzato anche più profondamente. Ma ecco, il succo è proprio questo. Quando la donna, la vedova, mette in atto la parola di Elia, piuttosto che la propria, perché proprio la parola di Elia assume anche la propria, no? Perché non la, ma la fa cambiare di qualcosa, allora è proprio lì che si compie la parola del Signore, non la parola di Elia, la parola del Signore. È la fiducia della vedova nel profeta che permette al Signore di mantenere la parola che lo stesso profeta ha pronunciato nel suo nome, quello che non si esaurirà, no? Non temere. Elia si impegna nella parola di Dio, la vedova nella parola di Elia, ma ambedue vivono di una fiducia reciproca, perché la vedova non conosce il Dio di Israele, ma si trova di fronte al profeta di Dio. E il profeta, potremmo dire, che poteva anche dire, ma come, io mi devo far nutrire da una straniera, vedova, è povera oltretutto, che poi ha conosciuto essere povera, poteva dire no. Invece Elia ha fiducia che Dio lavora attraverso questa povera vedova, cioè lo fa nutrire come l'ha fatto nutrire coi corvi, così sceglie la libertà di questa vedova che nutre, perché la vedova in fondo obbedisce alla parola di Elia trasformata, cioè che gli chiede qualcosa in più, per primo e per ultimo, e ha garantita la vita per questa obbedienza, ma è comunque un'obbedienza libera, non è l'obbedienza dei corvi che sono quasi dettati da Dio ad andare lì, no? Sono, ecco, è la sua obbedienza libera di straniera, di vedova, di donna. E questo... Così vorrei andare verso anche alcune conclusioni. Questo ci fa molto capire, ci fa entrare maggiormente proprio anche al nostro testo, a questa vedova. Che anche questa vedova lo dirà bene Gesù quando... fa capire, no, che questa vedova dà tutto, no? Per tre volte Gesù dice, quando chiama i suoi discepoli e poi dice, in verità io vi dico, questa vedova così povera, anche lei confrontata con la morte, davanti a sé, ha gettato nel tesoro più di tutti, più di tutti. Tutti infatti, anche qui la totalità che dicevamo la volta scorsa, tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria, che si vede la morte davanti, perché queste due monete servivano solo per comprare un pane, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Quindi ha gettato più di tutti tutto quanto quello che aveva, tutto quanto che aveva per vivere. Cioè Gesù tre volte insiste su tutto quanto. Cioè lei ha consegnato tutta se stessa. È anche un bel simbolo, è l'immagine bella. A me piace, una volta mi sembra che anche Marta lo disse in una lezione qui, no? È l'immagine, la figura del Cristo che va verso Gerusalemme, va verso la sua morte. Gesù si riconosce in questa vedova, dove tutto deve prendere, ricevere da Dio. E, ecco, allora due piccole tre considerazioni che vorrei fare per conclusione. La prima è proprio perché le vedove, questa vedova del Vangelo, ma anche questa vedova che è pronta a dare tutto, proprio perché la vedova vive insieme alla morte in tanti sensi, la morte sociale, la morte fisica, il non avere pane, il non sapere, l'insicurezza di tutto, è proprio per questa esperienza che vive ogni vedova, diciamo così simbolicamente, che la vedova, e per cui Gesù dice che è una donna libera di dare tutto, è gratuita nel poco per dare tutto. Questa mi sembra che sia proprio la situazione che vediamo nella persona stessa di Gesù, no? Che sale a Gerusalemme rigettato come profeta, ma che proprio come la vedova povera, come la persona povera, come i poveri di Adonai, sanno donare, sanno vivere il loro dono. Non cercano profitto in nessun modo, nemmeno il profitto religioso, nemmeno il profitto di un'apparenza, di un bene, proprio sono totalmente un dono riversato agli altri. E come dice Paolo, mi sembra che sia in 2 Corinti 8:9, dice: Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Ecco, mi sembra che questa è l'immagine proprio, la vedova, l'immagine proprio di Gesù in opposizione agli scribi, come vengono descritti. E quindi questo poco della vedova Gesù lo legge come il tutto, il dono massimo. È per questo che lo ripete tre volte, no? Ha messo tutto quanto, ha messo più di tutti. Non è il tanto, ma il tutto. In questo modo, quando noi, ecco, in questo modo è la realizzazione anche del primo e del secondo comandamento, no? Amare con tutto, amare Dio e poi, come abbiamo visto anche l'ultima volta, amare il prossimo. Ecco, questo è ciò che esprime la fede di questi testi liturgici in questa domenica, no? La fede è proprio l'espressione del dono in opposizione al profitto, e questo lo vorrei proprio dire, proprio dono a tutti i livelli. La fede, perché anche per fede si può avere un profitto, non è che si può, no? In certo qual modo mascherare, ma ecco, chiedere una fede come quella della donna che sia puro dono, solo dono, tutto dono. Ecco, questo è ciò a cui siamo chiamati anche in questa domenica a realizzare, così come possiamo, nell'aiuto anche reciproco degli uni verso gli altri, no? Perché mi è piaciuta anche questo capire, questo dialogo di Elia con la vedova, che si capisce meglio il disegno di Dio, il progetto di Dio, la promessa di Dio proprio negli eventi che noi viviamo. E, ecco, e penso che per esempio anche la pagina di questo primo re 17 magari sia stata prima vissuta e poi scritta, leggendola nella fede del profeta. Alle volte succede questo, ci troviamo di fronte a situazioni e poi diciamo, ah, ma era proprio la parola di Dio, no? Se sappiamo leggere in profondità gli eventi. E quindi, ecco, in questo senso mi sembrava che è proprio sulla fede e la potenza della parola che anche oggi la liturgia ci richiama.
Pensato che la decisione di questa vedova di dare questo poco, che poi è tutto, è la stessa di Gesù, cioè ha un grande valore cristologico proprio, come diceva anche Madre Michela, perché è una decisione una volta per tutte. È un po' quello che dice anche la vedova di Sidone a Elia: io adesso mangiamo, poi moriremo, quindi una volta per tutte prendiamo questa decisione di consumare tutto, e vuol dire che è finita. Questa una volta per tutte è quello che fa Gesù, detto in un altro modo, perché il donarsi così definitivamente fino alla morte significa non avere poi un'altra scelta. E ho pensato che nel momento in cui una persona fa una cosa del genere, veramente si abbandona all'eternità. Veramente, cosa significa abbandonarsi a Dio, abbandonarsi nelle braccia di Dio? Nell'eternità, cioè in un qualcosa che in realtà non finirà più. Ed è quello che ci dice un po' il Salmo, perché nel Salmo questo salmista, l'orante, fa tutta questa sua opera di lode nei confronti del Signore, no? Lode il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita. Non importa cosa c'è intorno, io lodo il Signore. E si rende conto, perché fa questo? Si rende conto che tutto non ha senso, cioè esala lo spirito, ritorna alla terra, cioè dobbiamo morire praticamente. Cosa rimane? Rimane questo amore che il Signore ci dona chiamandoci alla vita, e questo amore che noi diamo al Signore nella nostra vita. E questo perché? Proprio nel centro del Salmo è scritto: perché il Signore è fedele per sempre. Il Signore custodisce questa sua fedeltà, e questa è un'opera. In un'altra traduzione c'è scritto: custodisce la fedeltà o la verità per sempre. E questo mi ha fatto pensare tanto, perché custodire, cioè non è il Signore è fedele, certo è il Signore, no, il Signore non è, è fedele perché sta attento alla fedeltà, cioè la custodisce, è come se la facesse crescere. tutta la forza che la vedova trova per mettere quella, perché in quel gesto lei custodisce questa fedeltà, questo amore, questa verità che noi siamo di fronte a Dio. E questo è bello scoprirlo, poi certo è una provocazione forte di questo Vangelo, perché non è tanto, la questione non è tanto fare un gesto eroico per donare tutto, ma fare questo gesto perché noi in questo gesto stiamo costruendo, cioè stiamo custodendo quello che noi ontologicamente abbiamo ricevuto. E quindi c'è da chiederlo al Signore come questa strana preghiera di questa vedova di Sidone, no? Perché per il nome del tuo Dio, ma quella è una preghiera, cioè perché lei sta cercando di capire che cosa sta succedendo. E allora io mi unisco a una preghiera perché il Signore ci faccia capire, ma anche ci dia questa grazia, questa libertà, come diceva Madre Michela, di abbandonarci a questo livello e di custodirci in questa vocazione, in questa chiamata che il Signore ci ha fatto attraverso la nostra vita, chiamandoci proprio alla vita.
Voglio dire una cosa. Innanzitutto l'antifona all'ingresso della liturgia di domani che dice: la mia preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. E in qualche modo mi sembra che in queste due vedove che incontriamo c'è questa preghiera silenziosa, diciamo, in modi diversi, nella vedova al Tempio, perché appunto dà tutto quello che ha nella fiducia nel Signore. E anche nella prima lettura io vedevo una differenza tra il modo in cui la vedova conosce Elia e quello che accade all'inizio del capitolo, perché all'inizio del capitolo Elia parla con Acab, col re di Israele, e gli dice: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, e poi dice: in questi anni non ci sarà pioggia. E allora colpisce, perché da una parte è molto simile a quello che dice la vedova, perché anche la vedova dice: per la vita del Signore tuo Dio, ma perché Elia ha bisogno invece di ricordare ad Acab alcune cose. Acab era re di Israele e dunque del popolo eletto, del popolo scelto da Dio, però appunto sappiamo che Acab, oltre a comportarsi appunto con grande ingiustizia, poi era un seguace di Baal, diciamo, si era dato all'adorazione degli idoli, e quindi appunto Elia ribadisce di essere appunto profeta del Signore. Oltretutto il nome di Elia vuol dire proprio Yahweh è il mio Dio, il Signore è il mio Dio. Quindi e la vedova colpisce, perché lo capisce subito che lui è l'uomo di Dio, non dice neanche il mio Dio, però riconosce quest'uomo di Dio. E appunto sempre nel Salmo, come diceva anche Michelina, si legge: beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Allora penso che queste due donne sono due donne beate. E allora vedevo un po' tre cose, diciamo, che sono un po' anche per noi una strada. Una è quella della fiducia, del fidarsi del Signore fino all'ultimo. Alle volte anche noi, un po' come quella donna, diciamo, vabbè, non c'è niente da fare. Però poi quella donna, di fronte alle parole di Elia, fa quello che le dice, diciamo, e la sua vita cambia. Un altro aspetto, ed è quello anche, diciamo, che mi faceva pensare appunto queste parole di Elia ad Acab, è che il male a volte è in noi e non nell'altro, nello straniero, perché in fondo Acab poteva essere parte del popolo eletto, mentre la donna era una donna felice, quindi straniera, quindi e questo è un altro aspetto. E poi una piccola cosa, diciamo, riguardo proprio alla lezione. Devo dire che all'inizio, facendo questa lezione, ho detto no, non so cosa dire che non sia, e ho lasciato un attimo così. Ma effettivamente, diciamo, c'è tanta paura del poco, diciamo, e invece questo poco va messo davanti al Signore, come la vedova da Elia, quel un pochino del pochissimo che ha. E così questo nostro poco va messo davanti al Signore, perché Lui poi compia la sua parola.
Allora, perché nel Vangelo e nella Bibbia non si parla mai dei vedovi, che si parla delle vedove? Non solo perché i vedovi sono provenienti da meno, ma perché si viene bene nel Salmo, e poi ritorna molte volte, perché le vedove sono povere, sostanzialmente, sono deboli, sono fragili, come gli orfani di cui parla, come i poveri. Nell'incontro di Elia a Sarepta ci sono due cose sottintese. Una è il fatto che c'è anche un orfano, un figlio. Cioè, sono due debolezze, sono due persone fragili. L'altro sottinteso è che per fare il pane ci vuole anche il lievito. E il lievito, sappiamo come dice Gesù, è il segno del regno di Dio. Era evidentemente molto misterioso questo fatto che, mettendo insieme farina e acqua, e poi questo lievito crescesse il pane, no? Evidentemente. E così è in qualche modo il regno di Dio, la Chiesa, del fatto di essere insieme, famiglia. E io non fa questa cosa da sola, la fa insieme a una vedova e al suo figlio orfano. E invece, venendo al Vangelo, noi abbiamo questi intellettuali dell'epoca, oggi diremo professori, scrittori, giornalisti, no? Che devono difendere il loro ruolo, che si sentono chiamati a difendere il loro ruolo. Certo, ci sono anche, come lo scriva nella volta scorsa, le persone che lo fanno in maniera onesta, andando al fondo, e ci sono, cioè sono tanti. Questo è quello che Gesù contesta vedendo le persone che versano l'offerta al tempio, quindi offrono molto e Gesù li vede vantarsi. Oggi magari non ci interessa mostrare la preghiera, magari interessa mostrare i consigli di pavimento, i consigli di amministrazione in cui si è, no? Ma appunto qui c'è questa vedova da tutto perché questo è quello che sottolinea il Vangelo e mette Dio al primo posto.
Io ho visto incentrato.
Benito e Valentino.
Qua la vedova si trova nella miseria, qua Gesù dice lei invece nella sua miseria, questo è il stato della vedova, che è più che la povertà, quindi miseria. E si trova nel tempio, sono un spazio fisico esterno e uno interno, quindi si trova nel tempio dove sta Dio e lei si trova nella miseria. Quindi questa vedova rappresenta l'anima che con la sua miseria si avvicina a Dio nuovamente perché ha perso il primo amore, per quello è vedova, ha perso l'amore di Dio, ha perso il suo amato e quindi lei vuole recuperarlo andando al tempio e lasciare lì le sue miserie, i suoi peccati, la sua infedeltà, la sua povertà, perché sa che lasciando tutto quello che c'era in lei, quindi la sua miseria, lei può avere, come dice qua, alleluia, riceverà il regno dei cieli. Quindi c'è questa la miseria della sua anima con il regno dei cieli che il suo amato le ha promesso e lei sta in cammino per quello va al tempio.
Io direi, guardatevi dagli scribi, dunque in realtà guardatevi dagli scribi, cioè non guardate questi che fanno tutte queste cose per farsi vedere. Il Vangelo lo dice, chi vuole una casa che vedo, che pregano a lungo per farsi vedere. E invece guardatevi significa ignoratevi. E la cosa strana è che la vedova si allontana non vista dagli uomini, ma vista da Dio. E Gesù, come diceva Madre Michela, che la scruta e attira l'attenzione dei discepoli. Dunque, in realtà farsi vedere di fronte a Dio è appunto avere già la propria ricompensa, Gesù lo dice più volte. E invece questa vedova in quel momento passa per la porta stretta, la famosa porta stretta di Gesù, e passa per la porta stretta perché ci passa, si è talmente liberata di tutto che per quanto possa essere stretta la porta, lei la attraversa. E Gesù la loda, ma non le restituisce i soldi, anzi non avviene neanche, diciamo, il prodigio avvenuto al tempo della vedova di Sarepta di Sidone. E qui allora effettivamente, lo dicevano sia Maria Michela che Michelina, e penso è anche molto bello ritrovarsi in questo, come lo diceva Marta, perché pure a me era venuta in mente quest'idea che in effetti la vedova è figura di Gesù. Perché? Perché da tutta la sua vita e la consolazione non arriva subito. Cioè, per chi c'era, insomma, due settimane fa con padre Rivas c'è stato l'incontro monastico sul discernimento, padre Rivas diceva, ma in fondo anche Gesù vive un momento di estrema difficoltà, il padre lo mette alla prova e lo mette alla prova molto duramente, cioè la consolazione non arriva subito, per avere la risurrezione si passa attraverso la morte. Ci vuole fede, cioè fiducia in ciò che non è affatto evidente.
perché ciò che è evidente a ciascuno di noi è che chi muore è morto e chi dà tutto resta senza niente. E allora l'esperienza della vedova al Tempio in realtà è un'esperienza di gioia, anche se nessuno ci dice che la vedova è gioiosa, ma noi sappiamo che era gioiosa, come è gioioso Gesù risorto, perché la vera gioia, io penso, e qui allora è anche un interrogativo, credo, personale, è conquistare il distacco da farsi vedere, il distacco da come si è trattati, il distacco da quello che succede.
Quello che ci sorprende e allo stesso tempo ci stupisce, come abbiamo sentito già, è proprio questa fiducia in Dio del profeta Elia, cioè la speranza nella promessa, ma soprattutto promessa che è la parola del Signore. Ecco, Elia doveva essere nutrito e nella verità, come abbiamo sentito, è lei con il figlio, cioè la vedova con il suo figlio, che si sono nutriti. E allo stesso tempo tutti e tre si sono nutriti. Perché così come abbiamo visto la fiducia di Elia in questa parola, anche la vedova ci presenta una fede grandiosa. Non si vede una mormorazione della parte della vedova a Dio, ma un'accettazione. In mezzo a una miseria estrema, quello che si vede è la manifestazione di questa accettazione. Allora, cosa possiamo ricavare, non mi è venuto in mente, di questo brano? E prima di tutto è questa fede, questa fiducia di Elia, sia di Elia che della vedova, poi che il vero alimento non è soltanto quello che ci nutre, ma quello che ci salva. E chi ci salva? Qui è molto evidente, è la parola del Signore che ci salva, che è il nostro vero alimento. E allora ma una parola che deve essere vissuta, donata, non può essere trattenuta, deve essere condivisa. È così che la salvezza si manifesta tra noi. Quindi noi siamo invitati a vivere la realtà della parola, perché questa parola mangiata e degustata, quindi esperienziata, sperimentata in noi, è che si trasforma in segno di salvezza. Come si dice nella fine della lettura, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia, lui viveva la realtà della parola, così ha potuto donarla. Ecco, l'ultima cosa è: cosa non passerà, chi non passerà mai nella nostra vita? I testi biblici parlano molto chiaramente, tutto passerà, solo una cosa non basterà: la mia parola. Ecco, la mia presenza non passerà mai, io sarò sempre con voi. Il mio aiuto, io sono la vostra salvezza. Il mio amore, se voi esistete, è perché vi amo. E vi dono gratuitamente il mio amore. Questo non passerà mai. Allora, è come se, per mezzo anche del profeta Elia, la parola, le tre letture dei tre brani che abbiamo sentito, è come se emergesse, no? Avete fiducia in me, cercate in me, provate in me, lì sta la vostra salvezza.
Io ho notato che sia Dio che Gesù lasciandoci così liberi di agire, quando chiediamo qualcosa, quando abbiamo bisogno di qualcosa, dobbiamo essere sempre noi a fare il primo passo, ma non per superbia, assolutamente, è semplicemente perché dobbiamo avvicinarci a Lui, perché Lui comunque ci darà sempre la pace e la serenità in ogni caso, di cui abbiamo bisogno, che senza pace e serenità non si va da nessuna parte. E sia l'una che l'altra vedova, quella della cassa del tesoro, è andata lì serenamente: non ho nulla, ho solo questo, io lo offro. L'altra: ho solo questo, dopo moriamo. Però perché voler morire prima? Si muore insieme. Hanno dimostrato di avere un cuore, di essere aperti agli altri. E a quel punto poi interviene sia Dio che Gesù, nella provvidenza. Io credo fortemente nella provvidenza. Provvidenza non ci lascia mai in nessuna situazione. E queste due poverine sono molto ricche, perché hanno avuto sia Dio che Gesù.
Una cosa molto breve, a me ha colpito proprio molto mentre leggevo il brano di Elia, il versetto quando dice, la traduzione dice la parola che il Signore aveva pronunziato per mezzo di Elia, ma il testo ebraico dice a causa della parola del Signore che lui aveva, e usano sempre la parola, aveva parlato nella mano di Elia. Cioè, siccome parola e parlare in ebraico vogliono dire due cose, vogliono dire sia il parlare che il fare, quando Dio parla la cosa si realizza, quello che si realizza avviene sempre nella mano di nostra. Non è, Dio non fa le cose direttamente, le fa mettendole nel nostro.
Bello. Grazie. Francesca.
Non so se capita anche a voi, a me capita quando leggo un testo, di mettermi in situazione, è come se entrassi un po' dentro la testa. Sappiamo che Sant'Ignazio ha fatto un metodo questo di lettura. Ma in realtà io ho pensato, c'è un salmo che dice, il Signore dice, prima che voi nasceste io già vi conoscevo nel seno di vostra madre, tu Signore conoscevi tutti i miei giorni prima che ancora se ne fosse realizzato uno. Allora in questo senso è un po' diverso, perché la costruzione di Sant'Ignazio coinvolge molto affettivamente, emotivamente, ma parte da una, come dire, da una situazione un pochino artificiale. Ma se noi pensiamo che eravamo nel pensiero di Dio, siamo fin dall'eternità, allora noi mentre lei eravamo dentro quella situazione, noi eravamo insieme con la vedova Gesù nel tempio, noi eravamo all'ultima cena, noi eravamo ai piedi della corona sul Golgota. Allora, diciamo così, la lettura della parola diventa anche un recupero di questa esperienza originaria, fare emergere dentro di noi questa esperienza originaria, che poi si coniuga con il lavoro dell'esegesi, con il commento dei padri, con la riflessione dei teologi, ma c'è una qualche cosa di assolutamente originale nella nostra esperienza dalla parola di Dio, perché in mente dei noi siamo sempre stati dentro quella parola. Allora, partendo da questa considerazione, mi sono messa un po' in situazione nel Vangelo che abbiamo letto oggi e mi sono detta quale parte dovresti avere in questa narrazione, e credo che forse tutti vorremmo avere la parte della vedova. Io così me la sono immaginata, alta, magrissima, con il vestito nero, lo scialle buttato sul capo, incurante di tutto il movimento che c'era intorno a lei, perché nel mondo mediterraneo non soltanto le vedove ma anche le donne sposate si vestono di nero, quindi io vedo questa figura in un certo senso indifferente allo scintillio delle monete d'oro che sovrabbondano nel tesoro del Tempio e che lascia cadere senza vergogna, senza nessun retropensiero, la sua moneta, monetina di rame forse, quella che sarebbe servita per acquistare la sua sopravvivenza. E allora mi sono chiesta: Signore, di tutti i doni, le ricchezze, i beni materiali, intellettuali, spirituali, di cui la tua infinita generosità mi ha fatto dono, quali e quanti ho ricondotto a te, gettandoli nel tesoro del tuo amore? Quanti e quali ho riversato nel mistero di Dio amore, perché soltanto da lì che poi essi rifluiscono nelle vene della creazione, della Chiesa e del mondo? Ne ho versati abbastanza per poter dire come San Francesco e come forse ha detto quella povera vedova, gettandogli tutto quello che aveva: mio Dio e mio tutto. Tutto, Signore, in te e per te, la ricchezza come la povertà, la gioia come il dolore, nulla tenuto per noi, tutto gettato nel tesoro che Dio è. E poter dire: ecco, Signore, io esisto per te. Ma c'è di più, perché Gesù, accorgendosi in mezzo alla calca dei farisei, dei scribi, dei sacerdoti, dei mercanti, della smilza figura della vedova e del suo gesto sprofondato nell'anonimato più concreto, con il suo accorgersi di lei è come se dicesse: tu esisti per me. Allora noi diciamo: Signore, io esisto per te, ma la grande grazia sarebbe quella di sentire all'interno del nostro più intimo cuore il Signore che ci dice: tu esisti per me.
Grazie. Luisa.
Sarei quasi per tacere a questo punto, ma in realtà no, io volevo una piccola sottolineatura. Venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. E mi sono chiesta: perché questa precisazione da parte di Gesù? Cioè, lo dirà dopo che vi ha gettato tutto quello che aveva, ma perché due monetine che fanno un soldo? E non so, io sono arrivata a questa mia conclusione che vi trasmetto. Mi è venuto in mente quello che dice il Deuteronomio e che recitiamo nella compieta, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con la mano e tutte le tue forze. Io pensavo che queste due monetine rappresentano veramente tutta la persona di questa donna, e tutte le sue forze, tutto l'amore, tutta l'energia, tutte le sue energie psichiche, tutto quanto. E ecco, questo è il tipo di spiegazione che ho cercato di dare.
Grazie.
Ma io credo che il senso di questo Vangelo sta nel fatto che la vedova dà tutto di se stesso senza chiedere niente. Cioè, il problema è quando il Signore dice: vedete gli uccelli dell'aria, vedete i cigni del campo, che vivono nella grazia, senza aver paura di perdere qualcosa. E questo è, secondo me, il senso. Cioè, la vedova, anche la non vedova, il fatto che sia la vedova mi interessa poco. Questa persona esercita un atto d'amore sapendo che non è ricompensata. E questo è l'amore che il Signore predilige, cioè l'amore, l'agape, cioè l'amore che dà senza chiedere. E qui ci possiamo riferire alla stessa parabola dei talenti, cioè quelli che fanno fruttificare i talenti e quelli che invece li tengono perché hanno paura. Ecco, il problema del Vangelo secondo Gesù è proprio questo: di la paura, non avere paura di donare. E questo è quello che la vedova fa, questa famosa vedova vestita di nero, cioè non aver paura di donare. E questo è il concetto dell'amore di Dio, cioè la agape rispetto a Eros. Io sto leggendo un bellissimo libro di Massimo Bettarcati, che è la legge, è intitolato La legge della e questo è il senso, cioè cosa è venuto a fare Gesù Cristo? A sostituire la legge del do des, dell'occhio per occhio, e dei farisei, degli scribi, la legge invece delle situazioni vitali, della vita, del donare, del non avere paura. E questo secondo me è il senso del Vangelo del Nuovo Testamento rispetto al Vecchio Testamento. La legge del desiderio, cioè il desiderio come elemento vitale di darsi senza chiedere. Questo secondo me è il punto.
Grazie. Allora andiamo verso la conclusione e ecco, come la vedova potremmo esprimere la nostra lode al Signore, perché il dono più grande che si possa fare è proprio quello della lode. Ed è proprio il povero, colui che è vuoto di sé, che può lodare e lodare il Signore. Perché appunto riceve tutto dal Signore. Allora attraverso questa lode oggi sintetizziamo la nostra lezione, portandosi via e meditando appunto tutte le parole che il Signore ci ha suscitato e tutta la parola la ricchezza della parola del Signore in questi testi, per poterli ruminarli durante domani nella liturgia, ma anche durante tutta la settimana. Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele sempre, rende giustizia agli oppressi, dal pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia.
Preghiamo. O Padre, che soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel tuo amore, fa che sappiamo donare tutto quello che abbiamo sull'esempio di Cristo, che ha offerto la sua vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
rendiamo grazie a Dio.
Allora ancora diciamo domani c'è questo primo ritiro, prima giornata di ritiro, per tenere viva la speranza, sono 4 giornate di ritiro in tutto l'anno, per chi volesse le prende, potete farle conoscere, comincia con la messa delle 10, poi ci saranno 2 meditazioni, una al mattino, pranzo e poi una al pomeriggio, con momenti di preghiera e anche di condivisione.